Radio Sverso presenta. Belle buone lingue con Valeria Carnevali e Valeria Tizzoni.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera a tutte e tutte e bentornati su questa nostra puntata numero 11, la puntata di questo ultimo lunedì buono e la puntata ultima di questa stagione, ovviamente. Buonasera a tutte.
Buonasera a tutte e tutti. Buonasera. Allora, parlo adesso da Valeria né buona né cattiva, ma una Valeria neutra dopo una stagione intera di BPL, che io sono felicissima che siamo arrivati a questa, insomma, abbiamo fatto una stagione intera e abbiamo detto undicesima puntata, in realtà sarebbe la dodicesima, perché la puntata iniziale, la primissima proprio, come si usa sempre, era la puntata numero zero. Quando si comincia una serie nuova si comincia sempre dalla zero, e nella puntata numero zero c'era una voce che sentiamo anche adesso,
anche più di una,
perché poi l'altra voce era della puntata numero uno. Però comunque abbiamo qua due belle buone lingue ormai della prima ora proprio. Ben arrivate Serena e Anahita.
Ben trovate.
Grazie, che emozione ragazzi, sì. Che emozione
davvero.
Siamo arrivati appunto a questa puntata, il titolo di questa puntata è la voce, solo la voce che resta. Questo è il verso di una poesia di una poetessa iraniana, Farooq Farrokhzad. Dopo Anahita mi incoraggi la pronuncia se l'ho sbagliata. Farooq è stata una grandissima poetessa molto amata in Iran. È nata nel 1935, ha vissuto soltanto una trentina d'anni, è morta molto, molto giovane, ma le sue poesie sono famosissime in patria e anche all'estero, perché lei è stata un'antesignana un po' del femminismo e della libertà. È stata una delle voci libere dell'Iran che ancora si ascoltano. E questo verso che è stato suggerito da Anahita, la voce, solo la voce che resta, ci è piaciuto tantissimo come titolo per questa puntata conclusiva.
Sì, ci spiega Anahita come è nata questa...
Come hai scelto questa poesia?
Sì. Allora, quando prima volta Valeria Carnevali mi ha chiamato per il logo, mi ha detto che vogliamo fare questa puntata, vogliamo fare la radio e così. Allora io ho fatto logo. Poi dopo mi ha detto: ascolta Anahita, ascolta che prima puntata ci abbiamo con Serena Cavalletti. Io non sapevo chi è Serena Cavalletti, va bene. Poi ho ascoltato la puntata e mi è piaciuto tantissimo. Poi dopo vado a un incontro a Iesi per prepararci per un evento, per la giornata contro violenza sulle donne. Allora io mi dicono: Anahita, tu che idea c'hai per l'Iran, cosa possiamo fare? Io ho detto: sapete, c'è la canzone Baroye, per è bellissima, c'è tutti i versi che vogliamo fare, mi aiutate, troviamo una musicista che mi aiuta, facciamo questa canzone anche in italiano, perché hanno tradotto di tante lingue. Poi c'era una ragazza molto timida seduta lì: posso aiutarti io? Poi ho detto: che bello, veramente sì, perché io sono una musicista. Oh, che bello. Poi dopo ha detto: nome Serena Cavalletti. Io cominciavo: Serena Cavalletti, allora la radio, belle buone lingue. Poi dopo è partito tutto, che abbiamo chiesto anche voi, idea è venuta che voi siete venuti a Iesi, è stato bellissimo. Poi da lì è nata un'amicizia tra me e Serena, che dicevo prima, oltre disgrazie che in Iran è successo questo periodo, ci sono state anche altre cose più... le cose belle, come conoscere Serena e anche altre persone.
Altre che belle, bello. Buone lingue. Mamma.
Sì.
Abbiamo unito le voci, no ragazzi? La voce, no? Perché poi insomma l'abbiamo unita prima in momenti diversi qui da voi, no? io e Anaita alle belle e buone lingue, no? Quindi abbiamo unito le nostre tre voci, diciamo, in momenti diversi parlando, no? E poi io e lei, quando ci siamo conosciute, abbiamo unito la voce cantando.
Che bello, bellissimo,
che bello. La magia. Bello, guardate, io raramente ormai io il mio mestiere lo faccio da quando avevo 16 anni, no? Poi magari ve l'ho raccontato anche l'altra volta. E non che non lo fai mai con mestiere, lo fai sempre con anima, perché il nostro mestiere è l'anima, no? Quindi senza non si potrebbe far nulla, ma raramente io mi commuovo quando canto, quando suono. La volta che abbiamo cantato in lei è stata una di quelle, sì, ci siamo proprio assorellate, c'è la bionda e la mora.
Yes, yeah.
Io ragazzi, insomma, col fatto che avevamo unito veramente le voci e c'eravate anche voi, avevamo costruito questa bella coralità, proprio è stato un miracolo che avete fatto voi con le belle buone
abbiamo fatto insieme.
È tutto merito vostro.
E quali altri progetti? Volete parlare di qualche altro progetto che ci avete nel bollitore? Non so.
Vuoi dire te, Serena? Dai.
No, questa è tua. Dopo noi abbiamo continuato.
Esatto. Sì.
Abbiamo continuato, abbiamo strutturato insieme una fabulazione sonora. Ora si chiama, quindi una narrazione con la musica, il cui input è venuto con l'invito di partecipare alla seconda giornata del congresso della CGL Marche ad aprire i lavori con un momento di musica teatro. E quindi io in quell'occasione non potevo fare altro che unire, diciamo, i due aspetti che mi connotano, quindi la musica e il teatro, ma anche il cammino di noi donne, no?
Certo.
E il cammino di noi donne viene da lontano anche come donne del palcoscenico, quindi quello è stato uno spettacolo che ha trattato di questo, di come le donne sul palcoscenico, nell'opera, nel teatro, hanno costruito un simbolico, no? Che poi ancora adesso ci portiamo avanti, perché sui palcoscenici del mondo ci sono stati femminicidi, stupri, insomma di tutto e di più, chi ne ha più ne mette, sono gli stessi temi di cui parliamo oggi purtroppo. E però questo cammino che veniva da lontano cantando, abbiamo detto, non poteva che arrivare a quello che facciamo oggi, quindi al fatto che ci diamo veramente reciprocamente voce, e quindi abbiamo unito le forze io e Anaita un'altra volta e abbiamo concluso arrivando in Iran, no? E poi continueremo, adesso lo lascio a lei, il nostro prossimo appuntamento bellissimo,
dai, che
cui vi invitiamo tutte e
sì.
Tutti.
No, che dopo anche l'evento di CGL ci hanno contattato da Senigallia, associazione da parte delle donne, ci ha invitato, quindi abbiamo fatto un nuovo trio. Io, Serena e Marco Monina, sempre sta con noi, ci ha aiutato. Purtroppo per l'evento di Senigallia Serena non è venuta, ma con Marco abbiamo organizzato un evento che io ho scelto alcune canzoni che in questo periodo ho cantato tanto da iraniani in Iran, all'estero, quindi siamo riusciti a cantare alcune canzoni. Poi l'evento andava veramente abbastanza bene, io mi sono divertita tantissimo, oltre che era anche emozionante i racconti delle persone che anche hanno perso la vita in questo periodo. Anche sono tornata un po' a recitare, perché ho fatto anche alcune recite in passato. Adesso di nuovo abbiamo un altro evento a Marina di Montemarciano, che ci ha chiamato l'assessora di Montemarciano, e quindi stavolta Serena sta con noi e cantiamo anche Baroye in bilingue.
Benissimo.
E poi anche altre canzoni, qualcuno anche nuovo, qualcuno anche più pieno di speranza.
Quindi prima di mandare lo stacco, Montemarciano,
9 giugno alle 9:15 di sera.
Ok.
Belle buone lingue nel suo cammino, ha iniziato proprio con i primi passi parlando di Iran, e si è sviluppata in questa maniera una bella amicizia tra noi di Belle buone lingue e anche rappresentanza di Radio Sverso, che comunque è sempre stato molto, molto aperta come emittente su questo argomento. Si è creato questa specie di sodalizio tra noi Belle buone lingue e gli iraniani che vivono qua nelle Marche, tant'è che era dicembre il 17 17-18 dicembre, in cui Belle e Buone Lingue ha partecipato alla manifestazione per la libertà dell'Iran ad Ancona, e lì abbiamo conosciuto tante sorelle e fratelli anche, ma tante sorelle con cui abbiamo fatto anche amicizia, e quindi si è creato questo bel gruppo per questo. Io adesso vorrei ascoltare qualche nota di una canzone di Baroglie che ci porta in questa atmosfera persiana e ci porta nell'Iran contemporaneo, e poi sentiremo la voce di una nostra amica iraniana. Abbiamo un collegamento telefonico che ci racconterà cosa sta accadendo dalla puntata che abbiamo fatto noi sull'Iran, che era a novembre, ad oggi. Cose stanno accadendo, quindi vediamo, ascoltiamo un frammento di Baroglie e poi ascoltiamo la voce di questa amica.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی،
pronto? Ciao Ter.
No, io sono. Caduta la linea.
Sì, è caduta la linea, adesso stiamo contattando la nostra amica.
Stiamo trasferendo la tua chiamata.
Non riusciamo a contattare.
Infatti adesso la richiamiamo tra poco, ma intanto possiamo anche raccontare in che situazioni ci siamo conosciute. All'epoca, che era appunto dicembre, la questione iraniana persiana era molto molto presente sui nostri media, se ne parlava quasi tutti i giorni, era qualcosa, perché si stavano facendo grossissime manifestazioni e sembrava che la situazione stesse mutando in maniera molto molto veloce, in maniera molto molto repentina. E Anaida, visto che tu sei qui adesso, intanto che aspettiamo di ristabilire il contatto con Ter, trovi che ci siano... Ter, sei tornata? Ci siamo? Pronto? Pronto?
Problemi tecnici.
Sono problemi tecnici. Scusa. Pronto Ter, ci sei?
Sì, sì.
Oh, perfetto, bene, ci siamo. Ciao, ok. Allora, Ter, ciao. T'ho introdotto parlando della volta in cui ci siamo conosciute, quando c'è stata la manifestazione per la libertà dell'Iran a dicembre in Ancona, e da lì è nata appunto questa conoscenza, questa amicizia tra Belle Buone Lingue e tante donne iraniane che stanno qua in Italia. E stavamo parlando proprio adesso del fatto che a dicembre se ne parlava tantissimo, e sui media era un argomento molto forte. E ci dici che cosa è cambiato secondo te, come si è evoluta la situazione da novembre fino ad adesso?
La cosa che è cambiato è che la manifestazione dalla piazza si è trasformata adesso a un altro forma, cioè ha cambiato proprio forma, perché per quanto il regime era violento con i manifestanti per tutte quelle perdite e tutti gli spargimenti di sangue, secondo me la popolazione femminile ha deciso di cambiare la tattica, e adesso con la disobbedienza civile la battaglia continua. I giovani, anche i maschi, anche la fascia di popolazione che si chiama fascia grigia, che prima non intervenivano, ora protestano per avvelenamenti nelle scuole, per diverse cose, cioè per tutte le violenze che il regime sta utilizzando contro le donne. Le donne sono coraggiosissime, anche se non ci sono più tra i manifestanti nelle strade, però tolgono il velo, con tutto quello che rischiano vanno avanti in questa forma di battaglia civile. E anche se è molto rischioso, potrebbero essere penalizzati brutalmente, potrebbero essere insomma arrestati e sanzionati, cioè affrontare tante cose rigide, come anche le frustate che si parla adesso, però continuano, e questa io la ammiro, queste donne, perché la libertà adesso per le donne in Iran è una cosa essenziale, non solo per le donne, anche per le nuove generazioni. Perciò non hanno mai smesso di la loro battaglia, solo che adesso in un altro modo vanno avanti, senza presentarsi nelle piazze in quel modo in massa, perché purtroppo la crudeltà che il regime ha affrontato, ha represso le manifestazioni, perciò adesso secondo me non è caso di continuare
insistere tanto con la protesta di piazza, sì, ma di continuare comunque la lotta attraverso altri tipi di proteste.
Sì,
forse sarà questo uno dei motivi per cui qua in Occidente, in Italia, i TG, i media ne stanno parlando molto di meno? Cioè, secondo te, perché, visto che il problema esiste e continua ed è forte, perché c'è questo disinteresse da parte dei media in questo periodo?
Secondo me, non lo so, per timore o per l'interesse, l'Occidente cerca di parlare di meno. Io veramente mi meraviglio questa cosa, anche nonostante tutto ciò che sta succedendo si parla molto poco, ma questo cioè non è giusto. Devono far sentire la voce delle persone, di un popolo che non riconosce la legittimità di questo governo, che sta affrontando le manifestazioni pacifiche in questo modo. Noi abbiamo avuto più di 20.000 arresti in questi mesi, più di 500 morti per le strade, e 70 minorenni sono stati uccisi, e tuttora la violenza continua, cioè gli arresti, perquisizioni, tutto sta continuando. Ma mi meraviglia che l'Occidente sta solo a guardare questo scenario. Ancora pochi parlano, e tra quei pochi non sono politici, ma più le popolazioni parlano. Noi abbiamo più la solidarietà delle popolazioni, che questo è da ammirare.
Come prevedi che si evolverà adesso la situazione? Una tua opinione ovviamente personale, cosa credi che sarà dei prossimi mesi e del futuro immediato del tuo paese?
Anche se sono molto addolorata in questi mesi di tutto ciò che sta succedendo, che veramente mi piange il cuore a sentire tutte le brutte notizie, però sono in fondo ottimista. So che questa battaglia, questo movimento non si è mai fermato e si è trasformato a una vera rivoluzione, e continua. Non si può prevedere adesso una cosa immediata, cioè non si può dire la data precisa oppure quando, però è una cosa, un processo si è avviato e non si fermerà mai, non si fermerà mai, perché è essenziale per le giovani generazioni ottenere la libertà, ma purtroppo con un regime che non ha pietà per nessuno.
E questa è una cosa che veramente è importante. È importante il fatto che sentire convinzione e speranza e voglia di lottare. E io penso che nessuno ha mai pensato in questo periodo che il popolo persiano si sia in qualche maniera arreso, ma che siano cambiate un po' le strategie, questo ce ne siamo accorti. Speriamo che se ne accorgano presto anche i media, che se ne parli un po' di più. Noi di BDL faremo il nostro dovere di cercare di fare sempre l'amplificatore. Grazie Taher, adesso ti salutiamo, continua a sentirci e rimaniamo in contatto. Grazie Taher,
grazie
ciao.
Mille, grazie. Saluto a tutti, grazie
ciao.
Mille.
Ciao.
Arrivederci, ciao.
Anaïta, abbiamo ascoltato qualche parola di Taher, tu Taher, senti di...
Taher è il nome Taher. Maschile.
La è difficile, è difficilissimo il persiano. Taher. Anaïta, quindi Anaïta c'è da che mezzo, Anahita dovrei
Anahita.
Dire.
Anahita. Anahita. No, Taher è poi un nome arabo, origine arabo. Taher è nome maschile, Taher è nome femminile.
Taher con l'accento finale.
Sì.
Anaïta, te che ci dici? C'è qualche commento su quello che stai osservando in questo periodo dall'Italia?
Io ho visto un periodo di silenzio, sì, ho visto, ma non solo qui in Italia, anche penso che è stato un, come diceva un mio conoscente in Iran, che diceva non guardate che c'è silenzio, è come un fuoco nascosto sotto la cenere, perché c'era nel corso tutte queste cose che successo nei mesi scorsi, ci sono tanti ragazzi che sono in prigione, che aspettano la condanna che hanno scelto per loro. Quindi tante persone non sanno neanche per che cosa sono in prigione, ci sono delle persone che sotto la tortura hanno confessato delle cose che non hanno fatto, sono condannato a uccidere qualcuno che era dall'altra parte città, che non c'entravano con loro, che per esempio settimana scorsa è successo a tre ragazzi che sono diventati famosi che si chiama evento di Khan Esfahan. Khan Esfahan era città mia, dove io sono cresciuta. Può darsi con questi ragazzi, io giocavo nel parco sullo scivolo, scivolavamo insieme, facevamo un nascondiglio, forse anche non li conoscevo, ma a me mi ha fatto come posso dire, mi ha addolorato tantissimo, perché quella città per me era legato ai ricordi di infanzia, di adolescenza. Poi adesso c'è il mezzo, sono tre ragazzi che senza aver fatto nulla sono uccisi. La gente tre giorni prima andava davanti in prigione perché avevano paura che all'alba uccidano questi ragazzi, andavano a fare manifestazione davanti in prigione, ma purtroppo terzo giorno, quando c'è stata una partita di calcio, che tifosi di Persepolis felicissimi che ha vinto la squadra di loro, hanno fatto la festa che ha vinto questa squadra, il giorno dopo l'alba hanno ucciso questi tre ragazzi. Dopo veramente la gente è rimasta molto arrabbiata e quindi hanno cominciato di nuovo anche a venire fuori, tanti hanno scritto su social, ma la cosa più bella, che secondo me, che la gente ha imparato a queste cose, è che la lotta vera è sulla strada, non è su social. Non dobbiamo aspettare che al fuori del paese, oppure su mettendo hashtag massa minima, hashtag questo, hashtag quell'altro, non uccidete, non fate persecuzione, non serve nulla. La gente deve essere presente, la gente con l'ideologia sua, con le mani sue, deve prendere la libertà. non è una cosa che come un miracolo capita a noi, no, dobbiamo prendere, io sempre nostra libertà, io sempre dico la libertà va difesa sempre, anche quando ce l'hai devi difenderla, perché puoi perderlo in un battibaleno. Questo è quello che penso.
Bravo, esatto. Bravo.
Vogliamo fare un po' di musica? Visto che abbiamo qua Serena Naita.
Ma io direi proprio di sì.
Volentieri.
Va bene. Allora, faccio un po' presentazione. Mm-hmm. Anche sulla locandina vedete due ragazzine.
Oh, la locandina, giusto, Naita, che infatti io non ho citato la disegnatrice,
sì,
della locandina.
Disegnatrice, queste due ragazze che vedete che stanno cantando, quella vestita in nera si chiama Nico, si chiamava. Aveva solo 16 anni. Lei, dopo la morte di Massa Amini, che adesso a fianco di lei stanno cantando insieme, vestito giallo, lei ha fatto per quando ci sono state manifestazioni contro, per quando è morta Massa Amini, lei andava in piazza, ha tolto il velo, ha dato fuoco, poi dopo l'hanno, polizia l'ha preso, l'hanno torturato e l'hanno ucciso, poi hanno pubblicato che lei si è suicidato. E la famiglia ancora è sotto tortura. E questo bellissimo disegno è un dono che viene da Narmé Jo, è una grande per me di persona, oltre artista, che vive in Canada, lei è pittrice, grafica, che quando è successo questi eventi lei ha cominciato a dedicarsi a dipingere tutte le persone che hanno perso la vita o erano in pericolo di vita, ascoltato le famiglie. Veramente ci vuole una forza per un artista ascoltare il dolore degli altri. Una persona che con singhiozzo racconta quello che è successo a suo figlio non è facile, non è, secondo me, sopportabile per chiunque. E lei è riuscita, ma se guardate i suoi dipinti, parlano proprio gli occhi, i colori, tutto quello che fa lei, proprio tu senti tutto, nella faccia di Nico vedi la gioia di vivere, lei voleva vivere, voleva libertà, ma so era una ragazza innocente, una ragazza semplice, anche lei voleva vivere, ma hanno tolto la vita a queste ragazze. E Narmé veramente è riuscita e poi ha tolto copyright a tutte le sue opere, ha detto io dedico a questa rivoluzione Donna Vita Libertà, Zanzen de Ghiosodi, e ha dato permesso a chiunque può utilizzare le sue opere. Io la ringrazio da qua.
Bellissima.
Ha fatto una bellissima scelta.
E poi
Naita, ripetiamo questa cosa perché è un nome che sentite, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici lo sentono moltissimo, questo nome Naita, è lei che ha realizzato tutte le locandine di BBL. Infatti Naita, grazie, perché questa puntata questa puntata conclusiva te la dedichiamo, anche perché è giusto così, ci è stata sempre vicina e è stato importantissimo.
E un'altra cosa che ho dimenticato di Nico aveva 16 anni, l'ultimo compleanno suo, ha cantato una canzone d'amore che io adesso con Serena cantiamo questa canzone, che è cambiato grazie a un altro cantautore iraniano che si chiama Shohin Rashidi. Lui ha fatto diventare una canzone d'amore che cantava Nico e diventava una canzone per questa rivoluzione. Quindi io ho preso un pezzo con Serena e andiamo avanti.
Bene, allora vi ascoltiamo.
یه روز دیدم گم شد جونم، دور افتادم از آشیونم، بی خونه مونو سرگردونم، پریدم از خواب، دیدم شب دیدم
سلطان قلبم نفسهای ایران رویای من مردم شاد ایران جسم و تن و روح دارو ندارم فدای ایران ایران زیبای زیبای زیبا ایران تنهای تنهای تنها ایران آزاد 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 ایران آباد.
Se qualcuno fa volontaria può anche leggere la traduzione.
Come no, è interessante. La canzone dice: un giorno ho visto smarrita la vita, dalla mia dimora son precipitato lontano, senza casa e ramingo, son sobbalzato nel sonno, ho visto la notte, ho visto sfocato l'oscuro, la favola della falce e del campo di grano. Ma in cuor mio confido ancora nell'alba, nel sole, padrone del mio cuore, i respiri d'Iran, il mio sogno, le gente lieti d'Iran, il corpo e l'anima e tutti gli averi immolati per l'Iran. Iran bello, bello, Iran solitario, Iran libero, Iran prospero.
Grazie.
Molto bella. Grazie. Grazie, grazie a voi.
Bellissima questa, no, ma guarda che è una cosa proprio emozionante, che veramente che nasce da BBL, veramente una cosa bellissima. E quindi torniamo alla stagione, torniamo adesso, facciamo parlare un po' Serena, perché Serena Cavalletti, molto musicista, insegnante e membro della commissione pari opportunità della Regione Marche, e è la madrina di questa trasmissione. Lei era l'ospite d'onore della puntata numero zero, ed è stato anche grazie a Serena che siamo partite con tanto entusiasmo con questa trasmissione. Sera, è passato un sacco di tempo, sono passati 9 mesi, un anno scolastico e il tempo anche di una gestazione, diciamo. E abbiamo partorito adesso questa 12ª puntata. Serena, che te ne pare dall'inizio, dalle prime parole dette a questo microfono ad adesso?
Guarda, io vi adoro, questo è ufficiale, proprio ufficiale, vi adoro. Guarda, anche nella scelta dei termini, no, e delle metafore che usate, no, cioè chi avrebbe detto il tempo di una gestazione? Una donna! non ci sarebbe stata un'altra, ed è veramente così. Io sono stata veramente, mi avete fatto proprio un onore a invitarmi alla prima e all'ultima puntata. Io lo vivo come un onore enorme, sono un'estimatrice vostra sfegatata, e penso che, io credo molto in questo tipo di lavoro di comunicazione che avete strutturato, perché credo moltissimo nel fatto che alcuni concetti a cui avete dato espressione, alcuni argomenti, insomma, ragazzi, avete fatto una puntata sulla vagina, insomma, voglio dire, ma quando
salutiamo,
mai
avremmo Francesca Chiappa che
fantastica, io l'ho seguito naturalmente, no, voglio dire, ci sono argomenti che vanno trattati bene, anche nel senso che vanno trattati dalle donne per le donne, non c'è niente da fare. E voi avete fatto questo, e prima mi ha affascinato tanto un termine che avevi usato, Vale, è diventato un collettivo, cioè questo dovrebbe essere sempre, qualsiasi cosa che facciamo come donne e rivolta al femminile dovrebbe essere sempre vista nel collettivo e vissuta anche come collettivo. Quella famosa espressione degli anni 70, il personale che diventa politico, che io non faccio altro che ripetere, mi rendo conto che di questi tempi non è chiaro il significato, qualcuno non la conosce neanche, e dopo verremo magari anche a spiegare il perché se ci arriviamo. Quel personale che diventa politico lo diventa non perché io, Serena Cavalletti, porto la mia esperienza al mondo, ma perché la mia esperienza si accomuna a quella di Anaïta, a quella di Valeria, a quella di Valeria, a quella di Susanna, a quella di... Ed è questa comunione di esperienze, il collettivo, che rende il personale politico, perché costruisce poi un paradigma. E quindi Questo è stato un piccolo miracolo che avete fatto nelle Marche. Io, ascoltando la vostra trasmissione, pensavo di essere in una megalopoli molto più avanzata. Invece stiamo in provincia, stiamo nella nostra bellissima provincia dove noi abbiamo scelto di vivere, no? Un po' tutte. Pensando che nella provincia si viva veramente molto bene da 100.000 punti di vista, io sono convinta che siano i posti più belli del mondo le province marchigiane. L'importante è che non ci si viva con provincialismo, che è quella mentalità, no? Quella tendenza al disfattismo, alla ripetizione, no? Delle tradizioni, alla
chiusura.
Quindi, insomma, avete portato lo tsunami in provincia, diciamocelo pure, siete state proprio la nostra finestra sul mondo. E questo darci voce a vicenda, che ha costruito poi alla fine un collettivo, ha messo in rete anche delle conoscenze, delle competenze a cui ciascuna di noi attingerà nel momento del bisogno. Cioè, avete avuto delle ospiti veramente incredibili, donne che magari non si conoscevano tra di loro, come è successo a me e a Anahita, che sono venute poi a conoscersi. E io vi prego veramente di continuarla questa esperienza, cioè, questa è una richiesta formale che io vi faccio.
Anch'io.
Perché questo? Anche perché spesso si organizzano altri modi di comunicare, che per carità rispettabili comunque, no? I convegni, le tavole rotonde, che per carità nulla toglie, no? Però spesso ai convegni, alle tavole rotonde, ci sta la presidente di, la rappresentante di, no? Eccetera eccetera. Le donne normali quando le facciamo parlare? Cioè le donne, quelle comuni, cioè quelle proprio che aspetta i figli fuori alla scuola, no? E secondo me ascoltare una trasmissione radiofonica accessibile urbi ed orbi, nel senso che comunque, come dicevamo prima, la voce adesso rimane sul web, e quindi rimane anche chi perderà la diretta oggi la recupererà domani, e questa è una cosa meravigliosa. Troverà coraggio di esprimere quello che qualche volta veramente è l'inesprimibile, perché io penso che ciascuna di noi abbia avuto degli eventi cardine, no? Nella propria vita, che poi l'ha spinta a rivedere la propria vita e vedere la vita degli altri, il sociale, in ottica di genere, no? Quello che diciamo sempre, cioè questa famosa ottica di genere, che permette poi di tirar fuori espressioni come una gestazione, no? non lo fai da sola, o se sei sola, perché la società nostra è sessualizzata al maschile, non è neutra. Questo, i famosi stadi di calcio, no? Che dicevamo prima. Ma sono stati costruiti spendendo miliardi di euro, e spesso le donne italiane non ci hanno mai messo piede, perché se non ti appassiona quello sport non ci vai. Però quelli ce li siamo ricavati, perché è una passione prevalentemente al maschile, ma non abbiamo una stanza per allattare negli edifici pubblici. Io questo lo ripeto di continuo, ma perché non ce l'abbiamo? Perché nessuno l'ha pretesa, perché ancora stiamo dietro al dubbio se è bello o brutto, è fattibile o non è fattibile estrarre una tetta in mezzo a una strada per allattare un bambino. Stiamo in mezzo a questo dibattito noi in questo momento, quindi, cioè, queste sono cose paranormali. Quindi ci abbiamo bisogno di una forza collettiva, cioè di ragionare anche tra di noi come si coniuga il diritto individuale con un paradigma collettivo. E anche in senso politico questo è fondamentale, politico più strettamente, diciamo, in un certo senso relativo alle scelte che si fanno per la collettività. L'ottica di genere è fondamentalmente quello che fa la differenza. Io ho sentito ultimamente un podcast, sono molto appassionata di podcast, quindi anche per questo mi è piaciuta Per le buone lingue, perché li riascolti magari andando in macchina, no? In quel momento in cui hai quella mezz'oretta così e cerchi compagnia nel pensiero. Un podcast del Festival Francescano, c'è un Festival Francescano, ogni anno lo fanno in Emilia, l'anno scorso è stato a Bologna, io non ci sono potuto andare, ma gli interventi erano interessantissimi e mi sono ritrovata, per mia fortuna, questo podcast. La prima puntata era una riflessione sull'intervento di Vandana Shiva, che è un'ecologista indiana, un'ambientalista indiana ecologista, una donna incredibile, eccezionale, promotrice di un mondo ideale che è una cosa meravigliosa, oltre che bioagricoltura, allevamento etico, no? Eccetera eccetera, cioè. E lei ha detto, hanno riportato anche nel podcast del festival, a parte una critica estrema al sistema capitalistico, che è poi la base di tutto quello, no? Io dico sempre al femminismo, anche senza lotta di classe e Vanity Fair, cioè, sì. O Vogue, che dir si voglia, ma più o meno siamo lì, insomma. E lei è partita da tutta una critica feroce al sistema capitalistico, che è quello che ci obbliga adesso ad arrivare a risposte estreme, come le ragazze di ultima generazione che si sono denudate, non so se l'avete vista, in mezzo alla strada.
Sì, assolutamente.
E questa anche esposizione del corpo è stata una risposta forte. Queste sono cose al femminile, non c'è niente da fare. E lei, partendo da tutta questa critica immensa al sistema capitalistico, è arrivata a Adam Smith, no? La mente dell'economia europea, diciamo, occidentale, no? Adam Smith diceva che l'essere umano per sua natura è portato alla competizione, no? E quindi si è generato in Europa questo sistema economico capitalistico, è estremamente competitivo, cioè proprio da pesce grande che mangia il pesce piccolo anche tra gli esseri umani, no? E lei ha detto, ma questa cosa mi ha segnato proprio, ha detto: non è vero niente, non è vero che l'essere umano è per sua natura portato alla competizione, perché l'essere umano viene dal grembo materno e quindi la prima cosa che percepisce è la cura e le attenzioni. Quindi l'essere umano, se è ciò che apprende, e è ciò che apprende, apprende due cose: la cura dalla madre, dal grembo della madre, e apprende che per sopravvivere bisogna cooperare. Questa è, a me ha mostrato proprio su un piatto in maniera plastica la differenza che fa l'ottica di genere. Cioè, queste sono le parole di una donna e non avrebbero mai potuto essere parole di un uomo, ma non perché non ci siano uomini evoluti, perché qualche volta mi ho fatto un intervento a Sirolo ultimamente, c'era un compagno dell'Ampi, poi non mi ha fatto pena, è intervenuto dopo di me, faceva: no, io scusa perché c'è... No, io perché a casa mia faccio anche più di quello che dovrei. Io ho detto: sì, tu fai la tua parte. Sì, no, io faccio la mia parte. Cioè, no, sono terrorizzati quando lì. No, veramente li terrorizzati. No, no, adesso. Poi io dico le dovute adesso, però purtroppo, cioè, c'è una differenza, no? Il differenzialismo è questo: è il fatto che comunque quando tu dai voce a una donna esprime quello che per un uomo non è esprimibile. Vandana Shiva ha parlato da donna a tutti gli effetti. E questo tema che lei portava al centro, della cura, della cooperazione, no? Che è qualcosa di estremamente femminile da contrapporre all'idea, se non altro, economica e di guerra che al momento sta imperando in una società creata dagli uomini così com'è, e ci pone di fronte a due pilastri, diciamo, del femminismo, secondo me, anche contemporaneo, che sono sempre stati: la guerra è qualcosa che non appartiene alle donne e non si capisce perché per mostrare l'emancipazione ci fanno vedere le donne soldato. Cioè, no, non si capisce il perché. Si capisce il perché.
O si capisce fin troppo.
Perché per qualcuno l'emancipazione è stata l'equiparazione al modello maschile, come se quello fosse il modello da imitare, allora dobbiamo fare a gara a fare quello che fanno gli uomini meglio degli uomini, no? La famosa meritocrazia di Giorgia Meloni, che ci spacciano la menata che sia una rivoluzione, che ci abbiamo una premier donna dopo che c'è stata Angela Merkel, che praticamente tra un po' gli davano l'antitrust. Quanto c'è stata Angela Merkel al potere? Non lo so, sono passati decenni. E prima ancora Margaret Thatcher. E il sistema economico capitalista boia d'un Giuda che c'è adesso l'hanno fatto loro, l'hanno fatto anche quelle donne lì. Perché? Perché hanno fatto a gara con gli uomini a fare quello che gli uomini stessi avrebbero fatto. E quindi la famosa meritocrazia di Giorgia Meloni, questo è. Il pensiero della differenza che porterebbe a un cambiamento fondamentalmente mondiale, a partire da una rivoluzione femminile e femminista, è quello che diceva Vandana Shiva. Allora tu, come emancipazione, non mi devi far vedere le donne soldato, mi devi far vedere l'elevazione di un uomo che ritiene un valore fare il badante.
Ad esempio,
e il fatto che, mo torniamo in Iran, che io sono molto molto appassionata a queste donne meravigliose come Anahita, che corrono dei rischi anche stando in Italia, perché hanno le famiglie là, in quel governo dei pazzi furiosi, oddio, come si dice a Cingoli, matti sciapi, nel senso che non sono psichiatrici, purtroppo, cioè ragionano, e anche brava, molto lucidamente, male, sì, ragionano, sì. Però ragionano. È il fatto che quella rivolta, la chiamano rivolta, no? Spesso. Io invece penso che sia veramente una rivoluzione, nel senso che la differenza tra rivolta e rivoluzione è rivolta quando tu chiedi un qualcosa di indirizzato a un fine, no? Un argomento, un item, no? Quindi allora io mi ribello e voglio quella cosa lì. La rivoluzione è quando tu chiedi di sovvertire un sistema, fondamentalmente, provi a sovvertire un sistema. Allora, perché le donne io le ammiro tanto in quel sistema? Perché quel sistema è una struttura di potere che basa la sua sopravvivenza su una discriminazione sessista. Quindi quando tu tenti di scardinare quella cifra stilistica del potere, tu rendi incompatibile la sopravvivenza di quel regime con la soluzione che tu chiedi. Quindi quella è una rivoluzione e queste sono ragazze che io ho nel cuore tutti i giorni, perché veramente io credo che non so se ci rendiamo conto più in Italia noi che cosa può essere veramente rischiare la tua vita e quella della tua famiglia. E lei, quando stiamo insieme, mi racconta insomma il bollettino ogni tanto giornaliero, e veramente mi sento una ragazza di ultima generazione, nel senso che io penultima generazione, non ho l'anagrafica dell'ultima generazione, però nel senso che quelle ragazze lì che si spogliano in mezzo alla strada bloccando il traffico di Roma, prendendo gli insulti, no, di tutti i generi, dicendo è impensabile che tutto scorra in maniera così disinvolta, che tutti facciate finta di non sapere che stiamo per soffocare, no? Perché il clima ci sta uccidendo, perché il sistema capitalistico se ne frega dell'equilibrio ecologico ambientale, e per produrre ci sta fondamentalmente mettendo su una graticola, no? Il mondo sta diventando una graticola e io vi fermo, voglio fermare il traffico, me spoglio, faccio tutto quello che posso fare per dirvi che non potete andare avanti come se niente fosse. E io qualche volta lo farei per loro, nel senso che è incredibile come noi non siamo, se io non avessi questo rapporto con lei, io non sarei aggiornata sul bollettino giornaliero. Esatto. E sarebbe qualcosa che, ed è qualcosa di impensabile, cioè noi andiamo avanti tutti i giorni senza sapere che quotidianamente ci sono dei massacri, fondamentalmente. Quindi questa beata normalità che sembra tanto piacere, che sembra una lotta oggi come oggi, il famoso conservatorismo, no? Il conservatorismo, ma che cosa ci dobbiamo conservare, che stiamo andando fondamentalmente a picco? E non solo c'entrano i diritti delle donne, le rivendicazioni personali, collettive, tutto quello che vogliamo, ma c'entra un cambiamento di metodo, quello che dicevamo prima, deve andare a Shiva. E c'entra in questo senso anche la vostra puntata sulla vagina, che mi è piaciuta particolarmente, perché quelle ragazze che si sono spogliate in mezzo alla strada, con scritto dietro alla schiena no combustibile fossile, una cosa del genere, hanno fondamentalmente usato quello che da un punto di vista della persona è più vulnerabile, quindi la nudità, il corpo, il seno, hanno mostrato e si sono esposte come per dire: noi stiamo in questa condizione, io sono arrivata a questo per cercare di farvi capire che la nostra condizione sulla terra è questa, stiamo disarmati e in balia di qualcosa che ci... Quindi quello che è il simbolico maschile non sarebbe stato la stessa cosa. Un uomo col torace nudo in mezzo alla strada con scritto sulla schiena no combustibile su fossile non avrebbe fatto lo stesso effetto. Quindi io sono convinta, io resto ancora convinta, la percorro questa strada fino alla fine dei miei giorni, che l'ultima rivoluzione possibile è quella femminile e femminista. Ma non sul diritto individuale, non solo, sì, per carità, adesso parliamo di tanto, parliamo di tutto, però Il cambiamento è di metodo. C'è un libro bellissimo di Luisa Boccia, che è una studiosa che io ho avuto la possibilità di ascoltare facendo l'attivatrice digitale di una diretta. Io, che sono scarsissimamente tecnologica, attivavo una diretta Facebook per Maria Luisa Boccia. Cioè, stavo con la goccia di sudore qui, dico, adesso ho terrorizzato mio figlio, non te connette perché se mi cala la connessione qui si chiude tutto, mamma posso guardare? No, fermo, devi stare fermo. E questo libro, Diario di una femminista, in tempi di guerra, Tempi di guerra, Diario di una femminista, spiega in maniera molto più estesa e molto meglio, insomma, questo che cerco di questo concetto che cerco di promuovere ogni giorno, no? Le libertà, sì, i diritti che sono diritti universali. Il diritto delle donne in Iran è un diritto universale, non stiamo parlando di globalizzazione del modello americano, non è questo, è che i diritti delle donne sono diritti universali, quindi in questa lotta tra relativismo culturale, no, e universalismo, poi comunque sia, dei diritti, l'importante è che ci facciamo sempre una questione di metodo e non di singolo argomento. Nei singoli argomenti è chiaro che dobbiamo affondare, questo sì, e cercare di non incorrere poi in quello che dicevamo prima, no? Nel pensare a un'emancipazione come qualcosa. C'era un'altra esperienza bellissima, adesso siccome ho avuto il Covid di recente mi ha lasciato dei tempi di latenza molto lunghi, non riesco a ricordare il nome dell'imprenditrice, un'esperienza bellissima di un'imprenditrice del nord che ha impostato tutto il suo lavoro sulle tutele per le lavoratrici donne. Beh, lì in 10 anni sono nati 130 bambini in quella ditta, e lei punta tutto sulle donne, per mettere le donne in condizione di lavorare con tutte le garanzie, di vivere la maternità, di insomma, ci sono dei modelli alternativi e sono percorribili. Quindi noi su quelli dobbiamo puntare, non ad avere una rappresentanza X ai vertici delle aziende che poi è una Margaret Thatcher che fa delle cose inenarrabili. Quindi andiamo avanti, ragazze. Belle e buone lingue.
Belle e buone
che
lingue.
Che ci mettiamo paura? No?
Assolutamente.
Allora, adesso
due ricordi.
Sì, dai. Due memorie nostre, allora sì. Sei velocissima. Allora, perché mentre preparavamo la puntata ci stavamo chiedendo, Valeria e Valeria, ma poi lo diciamo pure a voi questa domanda, qual è la cosa in particolare che ci ha colpito, in particolare di tutta questa esperienza? Allora io dico la mia, le puntate sono state tutte bellissime, interessantissime, le ospiti sono state sempre straordinarie, ma la cosa più bella in assoluto secondo me è stata sempre il momento preliminare alla puntata, quando io e Valeria incontravamo le varie ospiti in una libreria, in un bar, a casa di qualcuno, per costruire la puntata. In questa maniera si sono create delle amicizie bellissime e un'energia fortissima, perché è stato veramente bello conoscere tante donne e tante donne in gamba, che adesso fanno parte tutte di questo collettivo che è diventato Belle e Buone Lingue. Esatto. Per te, Vale?
Sì, allora, questa cosa è come se chi ci ascolta magari può pensare che ci siamo messi d'accordo, ma non è così, nel senso che è stato lo stesso anche per me, cioè questa costruzione di ogni puntata, di tutte le puntate, è stato veramente un momento, non c'è stato niente di preimpostato, tranne ovviamente il tempo che è tiranno e che quindi più di un'ora non potevamo occupare questo spazio. Ma tutte insieme ci abbiamo messo del nostro, ci abbiamo messo amore, energia e sogni e tutto il resto, e tutte le volte era un po' come prendere un foglio di carta bianco e colorarlo insieme. Questa è la sensazione e l'emozione più bella che mi lascia questa esperienza. E poi ogni puntata ci ha avuto dei momenti sicuramente belli e toccanti, ma io stasera ne voglio ricordare uno, forse un po' perché c'è Serena, ma non solo, e cioè è stato il momento, Serena, non so se te lo ricordi, nella puntata zero, in cui ho sentito per la prima volta in vita mia, e forse anche l'unica, parlare di donne senza parole, senza la voce, soltanto con la musica. Serena, chi l'ha persa se la deve riascoltare, nella puntata zero ha raccontato la storia di 4 donne, mi sembra, ma senza parole. Cioè, questa volta la voce non ha funzionato, no? Perché il potere della voce. E davvero è stata una cosa magica, perché non è spiegabile come fai a raccontare, eppure quelle note raccontavano la storia come se parlassero, come se leggessi una storia. Questa è stata,
ma,
veramente,
sapete, c'è stata un'insegnante di conservatorio che io approfitto di ringraziare qui in diretta, anche se non è stata purtroppo la mia insegnante Settimia Moretti, con cui siamo in contatto social adesso, insomma, che un giorno mi vide un po' avvilita, e non mi ricordo il perché, per i corridoi del conservatorio. E lei mi guardò e mi disse: ci vogliono le donne per capire le donne. E forse anche per raccontarle. Diciamocelo pure.
Vorrei sentire la voce di Anahita adesso, tanto per concludere.
Io ero sempre in background, perché
Anahita c'è stata, sì, sempre in realtà.
Io conoscevo le vostre ospiti tramite quello che mi scrivevate, e io dovevo fare locandina adatta di quelle persone, quindi io cercavo di mettermi a posto di loro, pensare come loro, come piace a loro, quindi le locandine cercavo di personalizzare all'evento. Per me sta un percorso anche per me.
È veramente una cosa proprio bella, proprio questo gruppo che si è creato, perché di voci se ne sentono soltanto, appunto, quelle che emergono sono quelle di Valeria e Valeria, ma poi le voci sono tante e si esprimono in tante maniere. Allora, io adesso andrei a leggere la poesia. Intanto saluto Cinzia, la nostra pescatrice di perle, che sta in vacanza, quindi in questo momento non ci starà ascoltando, e la capisco, e le mandiamo un saluto, perché questa volta la poesia la leggo io. Quindi mettiamo un sottofondo, e naturalmente è la poesia da cui è tratto il titolo di questa puntata, di Farrugh Farrokhzad. Per favore, Anahita, lo dici bene?
Farrugh Farrokhzad.
Eccolo, giusto. Okay.
Io comincio col persiano. Sedo, sedo, sedo. Tanho sedost che mi monat.
Perché devo fermarmi? Perché? Io sono della stirpe degli alberi. Il fine di tutte le forze è giungere. Giungere all'origine luminosa del sole e calare nella percezione della luce. Perché devo fermarmi? La voce, solo la voce del limpido desiderio di fluire nell'acqua, la voce dello scendere della luce stellare sulla superficie femminea della terra, la voce del concepimento del seme del senso e l'estensione del pensiero condiviso dell'amore. La voce, la voce, la voce è solo la voce che resta.
Grazie, Vara. Grazie.
Bene, siamo sul finale, sì. siamo proprio arrivati al finale di stagione, che aprirà poi una nuova stagione, perché speriamo, la mia intenzione, Vale, è di tornare a settembre, ottobre, insomma, quando...
Rimandate a settembre.
Anche voi due ci sarete, il capo ci sarà sempre, e speriamo che tornino tutte le ospiti che abbiamo avuto in questi 9 mesi, e poi ospiti nuove, che già comunque è una cosa che mi fa piacere, e già le puntate un po' sono immaginate, perché abbiamo avuto uno dei successi che abbiamo avuto è il fatto che delle sorelle ci hanno contattato per dire: vorrei essere anche in trasmissione, anche io delle cose interessanti da dire, e ce l'abbiamo già dei nomi che saranno, insomma, nomi interessanti da ascoltare. E bene. Mandiamo la canzone finale.
Sì, abbiamo scelto una canzone che si intitola Talking About the Revolution, di Tracy Chapman.
Sì, che è una canzone famosissima,
perché ci sembra molto in tema con le cose che abbiamo detto,
parlando della rivoluzione si fa anche la rivoluzione.
Esatto.
Bene. Questo. Musica maestra Alessandro, ecco, ringraziamo tantissimo Alessandro, sì. Cape, che è stato sempre con noi. Ringraziamo Andrea Bentivoglio, che è il direttore di questa radio, e salutiamo adesso i ragazzi Roba a Caso, che adesso ci sostituiscono al microfono e musica, e ci risentiamo in autunno.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao. Ciao.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Don't you know, talking about a revolution sounds
rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation.